chiedo di aprire le vostre Bibbie nel Vangelo di Giovanni. Grazie. Viviamo in un'epoca in cui l'immagine ha una grande importanza e quindi, se fate caso, vanno di moda ultimamente alcune abitudini, per esempio i tag. Tu fai una foto, la posti e devi taggarla, quindi devi trovare una parola, beh, non dico che la riassuma, ma che la renda rintracciabile, no? E quindi devi, insomma, non puoi scrivere tanto, ecco, quei post belli lunghi dove puoi dire tante cose, devi trovare una parola che riassuma e metti diesis e quella parola. Oppure gli slogan, veloci, poche parole, bisogna riassumere, abbiamo questa fobia delle spiegazioni lunghe, per cui bisogna riassumere tutto in parole chiave, le minor parole possibili. Nelle aziende ci sono le mission, che devono essere se possibile singole parole, stiamo diventando un pochino incapaci di formulare pensieri più corposi. Però hanno anche un'utilità, queste parole, queste sintesi. Tant'è che anche Gesù a un certo punto se ne è servito. Ma prima di arrivare a questo, vi faccio qualche domanda. Allora, se dovessi taggare Chiesa Stadera, cosa scriveresti dopo il diesis? Hashtag per un diesis, per me che sono un musicista. Non ho ancora accettato questo cambio di parole. Se potessi racchiudere in una unica parola il mandato di Chiesa Stadera o la nostra identità, quello che siamo, che parola sceglieresti? E via poi tante altre domande a fiume. Cosa ci distingue da tutti gli altri, da tutte le miriadi di associazioni no profit sul territorio milanese che si prefiggono la ricerca del bene, più in generale il benessere delle persone e di questo mondo? Cosa vorresti che le persone trovassero qui? O cosa pensi che le persone possano trovare qui che non trovano da nessun'altra parte? Bene, mentre voi ci pensate, contestualizzo i due versetti che leggerò questa mattina. Gesù stava per morire e lo sapeva. Sapeva che stava per dare la sua vita e sapeva anche di avere davanti delle ore complicate, quello che può succedere a qualcuno di noi, ed è un esempio che è molto riduttivo, quando dobbiamo subire un intervento importante, quando dobbiamo andare a ritirare una diagnosi che sappiamo essere negativa e grave, quando dobbiamo affrontare un funerale, per esempio. Cioè, siamo in uno stato d'animo di prostrazione, di disperazione, di rabbia, di angoscia, di paura. Gesù in quel momento, anziché contorcersi, ripiegarsi su se stesso, la Bibbia ci dice ha amato i suoi fino alla fine, ha riservato un tempo speciale per loro, una cena in un posto ritirato, organizzata, una cena organizzata come solo mio suocero della Basilicata potrebbe fare, luogo scelto, cibi scelti, compagnia scelta, un posto speciale, un momento speciale con i suoi amici per salutarli, prima di ore dolorose in cui anche loro non avrebbero più capito nulla di quello che succedeva intorno a loro. E nel mentre fa questo, fa un gesto ancora più sconvolgente, lava loro i piedi, si spoglia, si inginocchia e li lava, denuncia il tradimento di uno di loro, lo dice proprio, uno di voi mi tradirà, nessuno capì perché non se l'aspettavano. E poi, quando questo traditore lascia la sala, lascia il posto di convito, Gesù sceglie quel momento per dire i due versetti che adesso vi leggo, che si trovano in Giovanni 13, al versetti 34 e 35. Io vi do un nuovo comandamento, che vi amiate gli uni gli altri, come io vi ho amati anche voi, amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli. Se avete amore gli uni per gli altri. Un po' inflazionato forse, ma... Mi chiedevo, nel tempo che mi sono preso a riflettere, perché il nuovo comandamento? Non è nessuna novità l'amore, l'ha mica inventato Gesù l'amore, l'ha inventato il Nuovo Testamento, no. In Levitico 19:18 c'è scritto, non ti vendicherai e non serverai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il prossimo tuo come te stesso. Anche Gesù, quando a un certo punto gli chiesero, riassumi la legge, qual è il comandamento più importante, disse due cose. Disse, il primo comandamento è ama il Signore Dio tuo, e il secondo comandamento, simile a questo, è ama il tuo prossimo come te stesso. E lui dice, da questi due comandamenti dipendono la legge e i profeti. Amare. Cosa c'è di nuovo? Non è sicuramente amore la parola nuova. Dove sta la novità? Beh, la novità non sta nel verbo, sta in qualcos'altro, sta nello standard. Non è più ama come te stesso, ma ama come io ho amato. E c'è una bella differenza. Quindi sì, Gesù sta dicendo qualcosa di nuovo. E dobbiamo essere consapevoli che quello che Gesù ha insegnato quella sera era qualcosa che non era mai stato fatto da nessuno prima di allora e non era mai stato detto da nessuno, perché nessuno fino a quel momento aveva amato fino a quel punto e in quel modo. Per cui no, non era una cosa che c'era già scritta, non era un comandamento che c'era già, non era uno standard che c'era già. È qualcosa di nuovo, qualcosa che è subentrato, è come se questo nuovo patto, nel quale attraverso il suo sangue stava per traghettare l'umanità intera, si portasse dietro un amore che non era esistito fino a quel momento, che non era possibile neanche concepire. Ma è di quell'amore che stiamo parlando. È come se Gesù dicesse, sì, finora avete sentito parlare di amore, ma stasera vedrete un amore nuovo, che non avete visto prima, che non avete mai visto, e io voglio darvi un nuovo comandamento di amare così. Vi do un consiglio, vi do un suggerimento, vi do un parere, vi do un'indicazione, no, vi do un comandamento. Sono anche andato a cercare la parola greca, io non so il greco, so il latino, perché ho fatto lo scientifico, volevo fare il classico, ma non ho potuto farlo, e quindi non so il greco. Però mi sono documentato da ignorante del greco, e la parola che non vi cito perché manco, cioè la so leggere perché conosco l'alfabeto greco, ma è una parola che indica un ordine militaresco, ecco, un ordine, vi do un ordine. Avete presente nei film? Metta giù la pistola, la prego, metta giù la pistola, è un ordine. Quando questa frase è sempre l'ultima, cioè sappiamo che quando nel film si dice è un ordine, è l'ultimo avvertimento, perché è un ordine, è perentorio. È come dire, adesso fai quello che ti dico, come si fa con i bambini, colpito, puntato, fai così, non sto scherzando, è un ordine, non funziona con i bambini, però è questo che Gesù dice, non dice vi do un consiglio, non dice vi do un suggerimento, io vi do un comandamento, ve lo ordino, lo dobbiamo un po' prendere così. Quindi prima dobbiamo pensare che Gesù sta dicendo qualcosa e sta per fare qualcosa di rivoluzionario, ma dobbiamo anche pensare che Gesù non sta dando un consiglio, Gesù non sta dicendo ma vedete voi se ve la sentite, no, è un ordine, è un comandamento, non vi evoca la parola comandamento quei tavoloni di pietra su cui c'erano incise delle parole, ecco. Quell'idea lì è un comandamento. A noi non eravamo più sotto la legge? Allora siamo liberi di fare ciò che vogliamo? Ah, allora non ci sono più obblighi, non ci sono più regole? No, c'è un comandamento. Non siamo nell'anarchia. Non siamo neanche in un regime, ma siamo dinanzi a qualcuno che ci ha dato un ordine. Siamo pronti? Gesù sta per morire, pensatelo in retrospettiva, perché loro mica lo sapevano che Gesù stava per morire, ma noi sì, noi lo sappiamo che stava per morire, che lo sapeva, stava per... è la scena clou del film questa, il climax, a 20 minuti dalla fine del film c'è la scena più importante, Gesù sta per morire, Giuda se n'è andato, io vi do un comandamento, che verbo vi aspettate di trovare dopo? Uno, cosa lascerà mai questo uomo che sta per morire? Quale sarà mai questo grande ordine che lascia ai suoi seguaci? Che verbo vi aspettate di trovare? Io mi sono permesso una lista di verbi che avrei usato io. Ubbidite, camminate, osservate, pensate, agite, fate, andate, predicate, ricordate, annunciate, combattete, distruggete, preservate, perseverate, difendete, accogliete, rigettate, costruite. Quanti comandamenti belli si potevano creare con questi verbi? Ci pensate? Amatevi. Tutto qui. Non vi viene, non so, pensate di non averlo mai letto, pensate di non sapere già. A me verrebbe da dire, tutto qui. Questo sta per andarsene, sta per iniziare un movimento che vuole cambiare il mondo e questo dice, amatevi, con tutti i comandamenti che poteva lasciare, non dimenticatevi di me, ricordatevi, combattete, abbiate, amatevi. Che differenza mai potrà fare questo verbo? Perché un comandamento deve iniziare con questo verbo? Tutto qui è la stessa reazione che ha Harry Potter. Chi di voi lo conosce, penso, insomma, con le persone sopra i 50 no, si sopravvive, per carità. Però lui è oggetto, la faccio bene, oggetto di una profezia, deve sconfiggere un mago oscuro e la profezia dice che lui ha un potere che questo mago oscuro non conoscerà, non ha conosciuto. E lui si chiede che potere sarà, ma a un certo punto un personaggio della storia dice questo potere è l'amore, e lui dice tutto qui, cioè questo, la grande arma che io ho per affrontare il mio nemico, l'amore, poi alla fine sì, nella storia era effettivamente, grazie all'amore, tutto insomma un po' più complicato di così. Però la reazione per me è la stessa, ma con tutte le cose che poteva chiedere, che poteva ordinare, ha ordinato questo. Gesù ha affidato al verbo amare un compito e un ruolo fondamentali nella sua eredità. Questo ruolo l'ha affidato a questo verbo, non lo ha affidato a credere, non lo ha affidato ad agire, non lo ha affidato ad ubbidire, non lo ha affidato a pregare, non lo ha affidato a lodare, lo ha affidato a amare. Questo è il verbo nel quale Gesù ha scelto di mettere qualcosa di speciale. Amatevi gli uni gli altri, come io vi ho amati. Abbiamo detto prima, è questa la novità, perché in fondo l'amore c'era già e pervadeva già l'antico patto. Non era una cosa nuova. La differenza è che prima si diceva, ma il tuo prossimo come te stesso, no? Voi conoscete quel bestseller che parla dei cinque linguaggi dell'amore, no? Famoso, un po' inflazionato, perché noi diremmo è un'americanata, Però è molto carino, io l'ho letto e devo dire che mi ha insegnato un sacco di cose, cioè sono libri che secondo me una volta nella vita bisognerebbe leggere. E dice che sono cinque i linguaggi dell'amore, parole di affermazione, tempo di qualità, regali, atti di servizio, contatto fisico. E non è di questo però che parla, questo è amatevi come voi stessi. Noi amiamo così, si dice io amo come riesco, giusto? Anche tra coniugi, io riesco a amarti così. Io vorrei, non io in questo momento, è così, una licenza, una storia. Io vorrei saperti amare in un altro modo, ma so amarti con gli atti di servizio. Magari tu vorresti delle parole, ma io non ho parole, ho servizio. Lo so che tu vorresti essere abbracciato, vorresti il mio contatto, ma io ti posso dare delle parole, ti posso fare del bene con le mie parole, ma non con quel linguaggio che vorresti tu, lo sappiamo tutti, siamo abituati a questi tipi di amori imperfetti, ognuno di noi ama come è capace. Anche Gesù per la cronaca ha amato in questi modi, ha avuto parole buone per i suoi discepoli, li ha serviti, ha usato anche il linguaggio del corpo, ha pianto e ha sicuramente abbracciato, ha toccato le persone quando le guariva, quindi ha avuto anche contatto fisico, ha passato del tempo speciale con le persone che amava. Quindi Gesù ha saputo parlare questi linguaggi, li ha parlati tutti, ma non è di questo che stiamo parlando. Noi non possiamo leggere l'amore secondo la cartina al tornasole della nostra capacità di amare. Non è questo che Gesù sta dicendo. Gesù non sta dicendo di amare in un certo modo, sta dicendo di amare dando la propria vita. Perché è questo che lui stava per fare. L'amore di Gesù non è un amore umano. Non è un amore che si esprime in un modo o nell'altro, è un amore totale. Infatti la parola che Gesù usa qua è agape, che non è l'amicizia e non è neanche l'amore, la passione, l'erotismo. È un altro termine che ha una portata molto più grande di questi. È un amore totale, è un amore totalizzante. Gesù non sta dicendo di usare un linguaggio dell'amore. Gesù sta dicendo di dare la propria vita. Perché come lui stesso ha detto, non c'è amore più grande di quello di dare la propria vita per i propri amici. Ed è quello che lui stava per fare. Allora non possiamo pensare a questa parola collegandoci come noi siamo capaci di amare o non siamo capaci. Altrimenti non stiamo amando come ha amato lui. Noi dobbiamo pensare che lui stava intendendo qualcosa di più e che quel qualcosa lo avrebbe dimostrato poco dopo. Ma la frase più eclatante è quella che viene dopo. Da questo conosceranno che siete miei discepoli, capito? Da questo, non da come vi comporterete, non dalla dottrina che insegnerete, se vi amate gli uni gli altri. Eh sì, a volte ci piacerebbe probabilmente pensare che è il modo in cui facciamo il culto, il modo in cui crediamo, la teologia, certe visioni che abbiamo, che determinano il fatto che chi viene trovi una buona chiesa, ma non è niente di tutto ciò. Gesù ha scelto il suo hashtag, ha scelto la sua parola, la sua mission. E badate bene che c'è, secondo me, una ricchezza incredibile nella scelta di queste parole, magari nell'originale non è così, ma in italiano sì, da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, cioè le persone capiranno che noi siamo discepoli se ci amiamo, capito? Cioè, perché chi si ama così, in fondo? Chi si ama così? Io, in questo periodo, per vari motivi, quello che succede nel mondo, la guerra, era bene, ma pensate, non so, alle famiglie, a famiglie in senso generale, non solo mogli, mariti, mogli e figli, ma proprio gli alberi genealogici, di famiglie sfasciate, pure quelle dove c'è il Signore, che dovrebbero essere un esempio, disastro, le chiese non ne parliamo neanche. Ma pensate gli ambienti di lavoro, le squadre di calcio, ma voi vedete amore da qualche parte? Lo vedete? Io no. Io vedo solo gente che bisticcia, gente che pone i propri interessi, rancori, invidie. Per cui, certo che se veramente qualcuno sapesse amare davvero, forse si vedrebbe, senza anche bisogno di mettersi delle etichette o di dire delle cose. L'amore farebbe la differenza, se ci fosse davvero, no? Perché in fondo, vedete, tutti i verbi che ho detto prima, credete, predicate, annunciate, andate, fate, sperate, annunciate, distruggete, costruite, difendete, sono cose che possiamo anche fare da soli, tutte. Sono azioni che si possono compiere da soli, amatevi no. Non si può a vivere il verbo amare se si è da soli. Allora, se siamo fermi a quello che c'era prima di Gesù, certo, noi possiamo anche camminare con Dio da soli, possiamo bisticciare con tutti, sfasciare chiese, sfasciare famiglie, e va bene, possiamo anche non andarci in chiesa, giusto? E tanto, tutto possiamo fare da soli. Peccato che amare no. Noi non possiamo amare da soli. Bisogna che ci sia un'altra persona, possibilmente la più diversa da noi, quella che ci sta proprio sulle scatole, quella che vorremmo poter cancellare. Noi non avete mai chiesto a Dio che qualcuno cambi chiesa? Io l'ho fatto e non mi vergogno, perché almeno ho avuto l'onestà di chiederglielo.
Ha cambiato?
No. No, però Dio ha cambiato me. Cioè, io penso che a volte dovremmo essere un po' onesti. Noi non siamo capaci di amare così. Noi amiamo chi ci piace, facciamo i gruppi di WhatsApp con chi la pensa come noi. È normale, questo lo fanno tutti. No, noi dobbiamo amarci gli uni gli altri, quindi è un generale gli uni gli altri, fino al punto di sacrificare la vita, perché questo amore renderà visibile Gesù. Cioè, chi entra qua dentro deve vedere quello. Se non vede quello, può sentire le prediche più belle, la musica più bella, le preghiere più belle, ma se non vede persone che si amano, è finita. Quindi adesso vi chiedo, voi sareste disposti a dare la vostra vita per me? Per la persona che è seduta di fianco a voi, davanti a voi, dietro di voi? Per quella persona che proprio non sopportate di questa chiesa, sareste disposti a dare la vostra vita, il vostro tempo, a sacrificare qualcosa? Perché in queste settimane abbiamo parlato di forti e deboli, mi sono confrontato un po' su questo tema, no? Questo andarsi incontro, no? Che a volte aiuta, a volte è difficile. E mi sono chiesto, ma quanto veramente siamo tutti animati da questo spirito di sacrificio? Perché in fondo è questo che Gesù ha fatto, Lui che non aveva motivo di farlo, perché era un giusto, perché era perfetto, perché era limpido, non aveva una macchia sulla sua fedina penale. Lui si è immolato per della gente come noi, come i suoi discepoli, che non avevano capito niente. Lo ricordate che in tutti i momenti più loro pensavano chi era più migliore, chi era il primo, cioè... Allora, questo è l'amore. Quindi, la sfida vera, ed è questa che vi voglio lasciare, è proprio quella di amare come ha amato Gesù. Non è difficile amare se stessi, questa società contemporanea è molto esperta nell'amare se stessi, perché in nome della autoaffermazione noi distruggiamo tutto, coppie, famiglie, roviniamo la vita dei bambini, roviniamo la vita dei nostri genitori anche, perché dobbiamo affermare chi siamo. Roviniamo chiese anche, perché non siamo disposti a venire a patti, che dobbiamo dire la nostra, perché dobbiamo portare tutto noi stessi, non ci vuole niente ad amare se stessi. E non ci vuole neanche niente ad amare gli altri come vorremmo essere amati noi. Ma chi se ne frega, non è questo che Gesù vuole. Gesù vuole che noi siamo pronti a dare la nostra vita, in senso metaforico anche, per i nostri fratelli. E io lo dico consapevole che non sono proprio uno che lo sa vivere così bene, però è a questo che devo tendere. E mentre facevo queste riflessioni mi dicevo quanto sono distante da questa visione. Ma eppure è questa l'unica cosa. Se si deve salvare qualcosa di questa Chiesa, che si salvi l'amore che abbiamo fra di noi. Se deve restare una testimonianza delle nostre vite, che un giorno nel nostro funerale si possa dire qualcosa, che si dica che noi abbiamo amato come ha amato Gesù. Perché se non si dice questo, ho l'impressione che è una vita di singolo di Chiesa che non ha funzionato. Quindi vi lascio con questo pensiero. Siamo a questo punto? Stiamo amando così nelle nostre vite,